Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo all'entrata del 21° giorno del mese di Iyar 5771, 24 maggio 2011. Questa lezione parleremo di questo periodo. L'altro ieri era l'Agbaomer, un periodo particolare, un periodo di lutto per Am Israel, perché sono morti i 24.000 alunni di Rabbi Akiva. Vorrei in questa lezione analizzare chi era Rabbi Akiva, la sua figura, i suoi alunni, la morte dei suoi alunni. Improvvisa morte, tutti quanti nello stesso periodo. Studiando insieme questo argomento, impareremo una grandissima lezione di vita, cosa sono le prove nella vita, le difficoltà nella vita. I problemi della vita non sono casuali. Sapete il primo che ha detto questo concetto nel Talmud si chiamava Nahum Ish Gamzu. Nahum era il suo vero nome, ma era soprannominato Gamzu. Perché Gamzu? Gamzu in ebraico vuol dire anche questo, ovvero anche questo è per un bene. A Nahum gli succedevano delle disgrazie, dei problemi, e ogni volta diceva: Gamzu, anche questo le tova, Gamzu le tova, anche questo per il bene. Gli crollava la casa, Gamzu le tova, anche questo per un bene. Incidente alla macchina, Gamzu le tova. Tutti i problemi, Gamzu le tova. Di solito le persone. Succede un problema, due problemi, vanno in panico. Cosa mi succede? Mi gira tutto storto. Dio non mi vuole bene. Piove sul bagnato. Rabbi Akiva, che è alunno di Nahum Ish Gamzu, lui aveva studiato principalmente da questo grandissimo maestro, anche lui dice una cosa molto simile, ma non proprio simile, esatto, esattamente la stessa cosa. Rabbi Akiva dice: tutto ciò che fa Hashem lo fa per il bene. Kolma de'avid rachmana letav avid, è in aramaico. In italiano, tutto ciò che fa il Padre Eterno lo fa solo per il bene. Vuole dire che anche i problemi sono solo per il bene. Non a caso Rabbi Akiva era alunno di Nahum Ish Gamzu e proprio lui ci trasmette e ci ripete questo insegnamento perché proprio nella sua figura, nella sua vita molto travagliata, sofferta, troveremo proprio come tutto un significato particolare. Ma come noi sappiamo, per capire le cose in profondità, il loro vero significato, bisogna scavare ed entrare, non solo rimanere alla superficie, ma scavare nella profondità delle cose. Questa sera, cari amici, entreremo in una spettacolare profondità. E tramite la mistica, la Kabbalah della Rizal, potremo capire la vita di Rabbi Akiva, tanti dubbi sulla vita di Rabbi Akiva e soprattutto tanti insegnamenti di vita pratica per ognuno di noi. Qualcosa di incredibile. Prima di iniziare a entrare nella vita, nelle domande, nei concetti, vorrei raccontarvi una storia molto strana, sempre ovviamente di Rabbi Akiva, alquanto interessante. Rabbi Akiva, lui era sposato con Rachel. Rachel era una grande santa. Lei era la figlia dell'uomo più ricco di Israele, Kalba Savua. Lei decide di sposare Rabbi Akiva. Suo padre è contrario. Come puoi sposare un analfabeta, uno che non ha una famiglia, non ha onori, non viene dalla, è uno che non sa studiare la Torah? La moglie di Rabbi Akiva, Rachel, la figlia di Kalba Savua, dice: "Papà, non preoccuparti, sono sicuro, mi fido di mio marito. Tra poco vedremo cosa diceva Rabbi Akiva a proposito dello studio della Torah. Non sapeva studiare niente, era contro, odiava addirittura gli studiosi, i maestri, i talmudisti." Rachel capisce che Rabbi Akiva ha un grande potenziale nascosto. Lo sposa, lui va a studiare, poi lui ritorna con 24.000 alunni, 24.000 alunni, tutti i più grandi studiosi della generazione, dopo 24 anni. Abbiamo parlato più volte della vita di Rabbi Akiva e di alcuni dettagli della sua vita. Adesso parleremo della fine della sua vita, in particolare. Lui torna indietro. Torna a vivere con Rachel, la figlia di Kalba Savua. Poveretta questa Rachel, che era una grande donna santa, era stata repudiata da suo padre, perché suo padre gli aveva detto: "Tu sei pazza, io te l'avevo detto di non sposare questo uomo, ti ha lasciato, ti ha abbandonato per 24 anni per studiare la Torah, è sparito." Lei dice: "Io aspetto fiduciosa", poi lui è tornato indietro. Quando lui torna con 24.000 alunni, lei si butta sui suoi piedi. Gli alunni vengono, la vogliono spostare, dicono: "Cosa fai tu? Chi sei tu per venire qui sui piedi del nostro maestro?" E Rabbi Akiva dice: "Lasciatela. Se voi oggi esistete, grazie ai miei studi, e io esisto oggi, il mio livello di studio esiste oggi, è grazie a lei. Lasciatela perché è merito suo. Io e voi apparteniamo a lei." E così lui torna a vivere con lei. Poi succede qualcosa di strano. Rabbi Akiva, dopo il matrimonio con Rachel, c'è chi dice che concubina, probabilmente la versione più accreditata, che dopo che è morta Rachel, Rabbi Akiva si sposa con la moglie di Tornostropos. Chi era Tornostropos? Era il generale nominato dai romani per comandare in Israele, tutta la zona. Lui era lì il capo. E lui e Rabbi Akiva spesso avevano divergenze di opinioni, discussioni. Uno provocava l'altro, l'altro gli rispondeva male, forte, quell'altro si arrabbiava, e così ci sono tante storie nel Talmud molto interessanti. La moglie di Tornostropos era una donna di una bellezza sublime. Un giorno lei prova ad attaccare con Rabbi Akiva. Poi vi dirò il perché. Rabbi Akiva aveva provocato suo marito. Tornò sul posto. Lei, come vendetta, vuole andare a provocare Rabbi Akiva. Cioè, adesso ti faccio vedere io. Si veste in maniera spaventosa. Si trucca, si abbellisce. E va vicino a Rabbi Akiva. Lo provoca. Rabbi Akiva la vede. E qui siamo nel trattato di Avodasara, pagina 20A. Rabbi Akiva vede la moglie di Tornostropos e fa tre cose. Prima sputa, tu. Poi ride. Smette a ridere come proprio uno che ride, che gode. E poi piangi. Questa qua, questa donna non lo capisce. Prima mi sputi. Non è che gli sputa addosso a lei, ovviamente. Non era mancante di rispetto. Mi vedi e fai tu. Poi ridi e poi piangi. Ebbene. Mi spieghi cosa ti viene in mente? Rabbi Akiva gli dice: la prima cosa che ho fatto, ho sputato perché le persone vengono da una goccia puzzolente, come dice la Mishnah di Perkei Avot. Ricordati da dove vieni, tutti quanti veniamo dal seme che puzza, una goccia putrida. Allora noi ci crediamo belli, appariscenti, ci mostriamo, ci trucchiamo, ci mettiamo in mostra. Tutte queste fotomodelle che pensano di essere Dio sulla terra, star Hollywood, di Hollywood. In realtà tutti vengono da una goccia puzzolente. Allora dice, tu vieni, ti fai vedere, ti metti in mostra, oh, la bellezza, tutta questa bellezza non vale niente, è tutta falsità. Tutti vediamo da un nulla. Allora ho sputato per dire, non vale niente, tutta questa scena non vale niente. Poi gli dice, ho riso. Per una ragione. E poi ho pianto. Sai perché ho pianto? Perché ho pensato, come mai tutta questa bellezza, com'è possibile che una bellezza così grande, così incredibile, alla fine finirà sottoterra. E verrà e si decomporrà. Praticamente lui prima sputa perché l'uomo, la bellezza dell'uomo non vale niente. Poi ride una risata e non glielo vuole dire perché. E poi piange perché tutta questa bellezza andrà a finire sottoterra. Lei gli dice: "Ma perché hai riso?" Lui dice, arriverà il momento. Alla fine Rabbi Akiva sposa la moglie di Tornostropos. Dopo che lui era mancato e dopo che la moglie di Rabbi Akiva era mancata, la moglie di Tornostropos diventa la seconda moglie di Rabbi Akiva. Per questo lui ride. Per cui sputa, ride e piange. Uno potrebbe sbagliare a pensare che la risata di Rabbi Akiva era come uno sfogo di felicità. Ah, che bello! Un giorno tu sarai mia. Come gli uomini avidi di bellezza, di donne, malati di donne, come lo sono purtroppo gran parte degli uomini. Non pensano altro che alle donne e quando vedono una bella donna che loro sanno che pensano di poter conquistare, inizi perché hanno una bella macchina oppure perché hanno 5 zeri, 6 zeri nei loro conti bancari, allora possono permettersi di fare qualche regalino per comprarsi le donne. Ebbene, ridono. Tu sarai mia un giorno. Io so come conquistarti. Molti uomini vivono di queste falsità, queste illusioni di conquiste. In realtà, Rabbi Akiva è tutt'altro che un conquistador. Come vedremo tra poco chi era Rabbi Akiva, per cui sicuramente lui non rideva per piacere della conquista. Tu pensi di conquistarmi, ma io ti conquisterò. Per cui dobbiamo capire come mai lui ha riso. Come può un personaggio così alto ridere? Perché lui la sposerà, si è messo a ridere. Perché? Vediamo un attimo di capire chi era Rabbi Akiva. Allora, Rabbi Akiva per 40 anni lui è un pastore, non sa studiare niente, non studia niente. All'età di 40 anni lui sta pascolando, vede come c'è un pozzo che gocciola dell'acqua, che ha spaccato la roccia. Perché lui vede questo pozzo e dice: l'acqua ha spaccato la roccia. È una cosa incredibile. Se l'acqua è riuscita a spaccare la roccia, allora sicuramente la Torah, che è molto più forte dell'acqua, potrà spaccare e rompere il mio cervello duro, che è molto più morbido della roccia. Fa questo ragionamento e decide di studiare la Torah. Fino a 40 anni, Rabbi Akiva non aveva studiato niente. Non sapeva leggere. Ma non solo questo, il Talmud dice che Rabbi Akiva, oltre a non aver studiato, lui odiava i studiosi. E lui diceva: se mi date uno studioso di Torah, un Talmid Chacham, io lo morderò come un asino. Enashchenu k'chamor. Cosa vuol dire come un asino? Lo morderò perché come un asino? C'è una differenza. Il cane quando morsica, lui morsica fino all'osso. L'asino quando morsica, mastica anche l'osso. Datemi i chachamim, gli studiosi di Torah, che io li mastico completamente. Lui odiava studiosi di Torah. Sapete come va a finire con Rabbi Akiva? Talmente è diventato profondo Rabbi Akiva che lui riusciva a spiegare ogni lettera e ogni corona, ogni segno che c'è nella Torah, fino al punto che quando Moshe Rabbeinu, il più grande profeta di tutti i profeti, sale sulla montagna di Sinai e dice ad Hashem: ma tutte queste corone, questi segni, a cosa servono? Hashem gli dice: non preoccuparti, un giorno verrà Rabbi Akiva e lui spiegherà tutto. Rabbi Akiva, che non aveva studiato fino a 40 anni, lui riesce a superare Moshe Rabbeinu, il più grande profeta di tutti i profeti. Qualcosa di incredibile. Rabbi Akiva non era solamente il più grande della sua generazione, ma probabilmente il più grande di tutte le generazioni. Il Talmud dice che l'alakhah va sempre secondo Rabbi Akiva. Quando c'è una discussione tra qualsiasi maestro con Rabbi Akiva, Rabbi Akiva. Alakhah che motò bechol makom. Alakhah come lui in ogni posto. Rabbi Akiva era figlio di Yosef. Si chiamava Rabbi Akiva ben Yosef e lui aveva vissuto circa 67-68 anni dopo la distruzione del santuario. Più o meno all'inizio dell'era volgare, circa 2011 anni fa. Di Rabbi Akiva non si sa quasi niente. Si sa solamente che lui era figlio di genitori che erano convertiti. Non ha origini particolari, non ha grandi maestri particolari. I suoi genitori sono di origine convertita. Fino a 40 anni non studia niente, odiava i rabbini. Ma arriva a 40 anni e in pochissimo tempo lui diventa il più grande studioso di tutte le generazioni. Qualcosa di fenomenale, di inconcepibile. Cioè, Moshe Rabbeinu sale sulla montagna per 3 volte, parla con Hashem e Rabbi Akiva l'ha superato. Fino al punto tale che in un certo momento, quando Moshe Rabbeinu vede tutte le generazioni future, tutti i studiosi futuri, vede Rabbi Akiva, diventa umile, si vergogna davanti alla grandezza di Rabbi Akiva. Al tempo di Adrianus, vediamola. Conclusione della vita di Rabbi Akiva, che era anche una conclusione molto tragica. Adrianus, prima generale romano, poi imperatore, lui fa un decreto che gli ebrei non possano studiare la Torah, che è vietato agli ebrei studiare la Torah con la pena di morte. Rabbi Akiva, che tutta la sua vita era Torah, lui continuava a insegnare la Torah di nascosto. L'hanno preso i romani, l'hanno legato, gli hanno detto tu stai insegnando la Torah, l'hanno messo in prigione, l'hanno processato, l'hanno condannato a morte. Ma non una morte qualsiasi. Hanno preso dei grandi pettini, come i romani sapevano essere crudeli, erano proprio dei bastardi. Prendono dei grandi pettini e proprio gli squarciano la pelle proprio in maniera qualcosa di incredibile. E lui, Rabbi Akiva, cosa succede? Quando lo prendono i romani e lo condannano, lo uccidono, Rabbi Akiva lui inizia a recitare Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, mentre lui sta dicendo le parole Achad, Dio sei unico. La sua anima esce dal corpo e muore. È incredibile come Rabbi Akiva. È il più grande studioso di tutte le generazioni. Per 40 anni non aveva studiato niente. Non sappiamo della sua storia, non sappiamo chi sono i suoi genitori. Le sue origini non sono neanche ebraiche. Quando lui è nato non è successo un grande miracolo. Moshe Rabbeinu, suo padre era Amram, il capo della generazione, la guida. Quando Moshe Rabbeinu nasce, la casa si riempie di luce. Moshe fin da piccolo era prodigio, era un genio. Rabbi Akiva invece no. Fino a 40 anni non è nessuno, non si sa niente, non, proprio anzi. Poi all'improvviso, in 24 anni, Rabbi Akiva diventa quello che nessuno mai è diventato in decine, 50, 70, 100 anni. Poi, la sua povera moglie, Rabbi Akiva, era Rachel, che era merito suo. Lui la sposa a 40 anni, poi venne Shiva per 24 anni. Poi avrà vissuto con lei pochi anni, non avrà neanche potuto, cioè quanto ha vissuto con sua moglie. Neanche la vede, neanche riesce a. Muore sua moglie, chi sposa Rabbi Akiva? La moglie di torna al suo posto. Poi come va a finire la fine di Rabbi Akiva? Un grande studioso meriterebbe di avere una morte speciale. Altro che speciale, molto speciale. Ma non speciale positivo, ma speciale negativo. Muore in maniera così crudele, così difficile, così sofferente. Ma chi è questo Rabbi Akiva? Come si può spiegare tutte queste cose, conciliare queste contraddizioni? Personaggio così emblematico mai visto nella storia ebraica. Così spirituale, così elevato, così negativo, così alti, così bassi. Ebbene, entrando nella mistica ebraica, negli insegnamenti delle anime di Rabbi, di secondo la Rizal, Aria Kadosh, il più grande cabalista di tutti i tempi, dopo Rabbi Shimon Bar Yochai, potremo capire cosa succede dietro le quinte. Perché solo la mistica ti spiega cosa succede dietro le quinte. Alla superficie, all'esterno, quando studi la Torah, a livello superficiale non riesci a capire la profondità delle cose, cosa succede dietro le quinte. E noi, insieme adesso, analizzeremo il retroscena di questa storia di Rabbi Akiva, di questo personaggio. E vedremo un grandissimo insegnamento di vita pratica per ognuno di noi. Vi racconto alcuni dettagli ancora della storia di Rebbe Akiva prima di rispondere. Una delle tante discussioni tra Rebbe Akiva e Tornostropos. Provocazioni, discussioni. Lo vede Tornostropos a Rebbe Akiva e gli dice: Rabbi Akiva, perché voi celebrate lo Shabbat? Quel giorno era Shabbat e Tornostropos era su cavallo, Rabbi Akiva era a piedi. E gli dice Tornostropos a Rabbi Akiva: ebbene, ma hayom miyomaim, cosa cambia oggi dagli altri giorni? Perché è un giorno speciale. Rabbi Akiva, da buon ebreo, è risaputo che un ebreo risponde a una domanda con un'altra domanda. Gli dice Rabbi Akiva: ma gever mi guvrin? Perché tu sei più importante delle altre persone? Tu sei un uomo come tutti gli altri uomini. Lui lo provoca con lo Shabbat perché è diverso. Lui gli risponde: perché tu sei diverso? Gli risponde Tornostropos: io sono stato nominato da imperatore romano di comandare, di essere generale in Israele. Non sono un uomo qualsiasi, sono qui il comandante, sono il capo. Gli risponde Rabbi Akiva esattamente la stessa cosa, lo Shabbat. Shabbat non è un giorno che io ho deciso, ma il comandante, creatore del mondo, ha deciso che Shabbat è un giorno santo. Come tu sei stato nominato capo dall'imperatore romano, che lui comanda qui, la stessa cosa, Shabbat è stato nominato un giorno santo da chi ha creato il mondo. Tornostropos capisce di essere stato superato dalla risposta del Rabbi Akiva e gli dice: non era questa la mia domanda. Io capisco che Shabbat è un giorno santo, che Dio ha deciso che Shabbat è un giorno santo. La mia domanda è: chi dice che oggi è Shabbat il giorno santo? Perché non domani? Chi ti dice che dalla creazione del mondo fino ad oggi non ci sia stato un errore? Magari abbiamo perso un giorno e stiamo celebrando Shabbat non nel giorno giusto. Gli risponde Rabbi Akiva: ti do tre prove. La prima prova: c'è un fiume Sambation che butta fuori le pietre, che non si può attraversare. Un fiume molto speciale. Una volta abbiamo raccontato una storia intera sul Sambation. Questo fiume è inavvicinabile perché è proprio come un vulcano che spara le pietre, Shabbat si ferma tutto. Dice, se tu vai a Sabbation, vedrai che Shabbat si ferma a Sabbation, è esattamente lo Shabbat che facciamo noi. Vuol dire che è giusto, perché la natura ti fa vedere che si ferma le Shabbat. Un'altra prova è quelli che chiedono le domande alle anime, Ov, mettono un osso sotto le ascelle, chiedono delle domande, parlano. Ebbene, tutti questi qui, durante la settimana, riescono a comunicare. Shabbat non c'è comunicazione, riposo totale, perché le anime riposano Shabbat, giorno santo. E non a caso riposano nello Shabbat che noi celebriamo, vuol dire che è giusto. Terza e ultima prova, la tomba di tuo padre, caro Tornostropos. Se vai a vederla, vedrai che esce del fumo della sua tomba. Però Shabbat, o come dicono i romani, Shabbat, non esce fumo, perché anche tuo padre riposa Shabbat. Gli risponde Tornostrepos, mi hai umiliato, mi hai maledetto e mi hai svergognato. Perché lui gli ha detto, vai da tuo padre e vedrai. Ebbene, più volte Rabbi Akiva e Tornostropos hanno avuto discussioni, provocazioni, prese in giro. La moglie di Tornostropos ha voluto provocare Rabbi Akiva non per caso, però altro che provocazione. Alla fine finisce di sposarlo. Proprio bella come provocazione. Per cui sicuramente c'è qualcosa di strano in tutto questo. C'è un piano divino. Ci sono delle prove e ci sono degli insegnamenti importantissimi. Giusto qualche citazione di Rebbe Akiva? Il Talmud racconta, Rabbi Akiva era uno dei Talmidim, degli alunni di Rabbi Eliezer, figlio di Hurkanus e di Rabbi Yeshua ben Hanina. Quando lui era in grado di spiegare la carrozza divina, tutta una cosa mistica profondissima. Lui ordina tutta la Mishnah. Lui ordina tutti gli insegnamenti della Torah orale. Grazie a lui noi abbiamo oggi la Torah orale, perché lui era quello che ha memorizzato, ha rielaborato, ha ordinato. Quando per un periodo Rabban Gamliel era stato tolto come capo dello studio della Yeshiva, era stato declassato perché lui aveva preso in giro Rabbi Yeshua, tutta una lunga storia. I maestri dicono, chi è che nominiamo al posto di Rabban Gamliel? Tutti dicono all'unanimità, Rabbi Akiva, l'unico che può. La Gemara dice no, Rabbi Akiva non possiamo nominarlo perché lui, i suoi genitori non sono di origine ebraica e per avere un merito così grande bisogna essere di generazioni, come in America, come in Inghilterra, per dare un esempio. In tutti i paesi, per diventare primo ministro, bisogna essere nati col passaporto di quel paese. In Inghilterra deve essere nato proprio sul suolo inglese per diventare re. Cioè, se un re, Se un figlio di una regina nasce non sul suolo inglese, non può diventare re. Vuole dire che ci sono delle istruzioni particolari per diventare un personaggio così grande. Rabbi Akiva aveva come base di studio principale Bnei Brak. Lui era il più grande studioso di Yavne, che era Sanedrin. Sanedrin si è spostato a Yavne. E lui era un grandissimo studioso, come ho detto prima, che lui volevano nominare a lui come capo della Yeshiva, capo di tutta la generazione. È risaputa la storia? Quando Rabbi Akiva è andato con Rabbi Gamliel, Rabbi Lazar ben Azariah e Rabbi Yeshua, sono andati tutti e quattro a Roma, alla fine del periodo dell'impero, dell'impero Damitian, è scritto nel Talmud. Quando sono arrivati lì, hanno visto una città, una metropoli. E questi tre maestri, tre su quattro, si mettono a piangere. Iniziano a dire: com'è possibile che questi che hanno distrutto il santuario fioriscono così? È possibile che Hashem sia così clemente e generoso dopo tutto quello che hanno fatto? Loro piangono e Rabbi Akiva ride, gli dicono: perché ridi? Gli dice Rabbi Akiva: perché per la stessa ragione che voi piangete, io rido. Perché io sto pensando, se coloro che hanno distrutto il santuario, che si comportano male e vanno contro la volontà di Dio, hanno ricevuto così tanto bene, così tanta prosperità, figuriamoci Israele, quanto prospereranno in futuro. Quando i maestri volevano dire Rav Dosa ben Hurkinas la loro opinione a proposito di una halakha di Tzerat Abat, di un argomento di matrimonio, sono andati da Rabbi Lazar ben Azariah, Rabbi Yeshua e Rabbi Akiva, di dire a lui questa opinione. Rabbi Dosa ha detto in quell'incontro a Rabbi Akiva: sei tu il grande Rabbi Akiva, che il tuo nome si è sparso in tutto il mondo, tutti parlano di te. Questo lo dice Rabbi Dosa, un grande maestro. Gli dice: se tu sei qua, Rabbi Akiva, ebbene, ti auguro che ci siano molti come te. Yirbu kamocha beYisrael. Ci siano molti come te in Israele. Per cui vediamo che Rabbi Akiva era qualcosa di incredibile. Alla fine Rabbi Akiva viene ucciso dai romani nella città di Kisri, probabilmente a Cesarea. I maestri dicono nel Talmud: quando è morto Rabbi Akiva, si sono fermati i grandi, sono scomparsi i grandi studiosi della Torah, e si sono chiuse le fonti della saggezza nel mondo. C'è qualcosa di incredibile. Chi era Rabbi Akiva? E noi vorremmo analizzare questa figura molto strana. E com'è possibile che un personaggio così, così alto abbia una vita così strana, così travagliata, difficile, 40 anni di analfabeta, essere analfabeta, e poi dopo morire in maniera così tragica, e poi dopo perdere la prima moglie e sposarsi con un'altra moglie, poi vede una donna bellissima, lui si mette a ridere, come mai si mette a ridere, uno studioso come lui sicuramente non pensava alla bellezza fisica. Ma oltre alla sua figura, è molto strano, in 24 anni lui acquisisce 24.000 alunni, geni, i più grandi studiosi della generazione, in 24 anni diventano suoi alunni. Cioè, per acquisire degli alunni, uno all'uno, due all'uno, 10 all'uno, ci vogliono anni. Ma lui prima doveva studiare lui la Torah per avere altri alunni sotto di lui. Lui in 24 anni studia e acquisisce 24.000 alunni. Questi alunni, tutti quanti in 33 giorni scompaiono. Tutti muoiono insieme. Dice Talmud perché non sapevano rispettarsi. È vero. Ma Rabbi Akiva, lui parla di amore verso il prossimo, di rispetto. I suoi alunni non sapevano rispettarsi. I suoi alunni non sapevano rispettarsi. Per cui come mai muoiono tutti quanti in un periodo? Come mai lui sposa una donna che è la moglie, una donna bellissima, questa moglie di Tornostrepos? Come mai lui vive con sua vera moglie pochi anni, fin dei conti? Per capire tutto questo, dobbiamo introdurre una nuova chiave di lettura, un passepartout che ci apre tutte le porte. Sapete come si chiama questo passepartout? Si chiama Kabbalah. Oppure Zohar, stessa cosa. Oppure mistica. Oppure Soda Torah, il segreto della Torah. Oppure possiamo dire Shimon Bar Yochai, che è la stessa cosa anche. Che l'altro ieri, Lag Bomer, il suo giorno più importante. Oppure possiamo dire anche Arizal. La Arizal ha scritto il libro delle anime. La Arizal ha scritto e ha spiegato come tutte le anime sono collegate, hanno dei cicli, hanno delle rettificazioni. E per capire tutto questo dobbiamo capire chi è l'anima di Rabbi Akiva, chi è l'anima della moglie di Tornostrepos, chi sono questi 24.000 alunni. E poi vedremo che tutto sarà più chiaro. Noi sappiamo che nella vita sono delle cose che sono negative all'esterno, ma in realtà sono positive. Le punizioni sembrano negative, ma in realtà sono positive. Le maledizioni che abbiamo appena letto Shabbat scorso sembrano negative, ma in realtà sono positive, sono delle benedizioni molto alte, che sono talmente alte che vengono giù come delle maledizioni. Ci sono molte cose che sono ambigue, che sembrano negative, ma in realtà sono positive. Ad esempio, quando i romani sono entrati nel santuario e sono entrati dentro il Santo dei Santi, hanno visto i cherubini che rappresentano la situazione di Israele nei confronti di Hashem. Quando i Bnei Israel facevano la volontà di Dio, i cherubini si affacciavano uno all'altro, si guardavano. Quando gli Bnei Israel non facevano la volontà di Dio, i cherubini si giravano, si davano le spalle. Quando arrivano i romani nel santuario, sapete cosa succede? Loro vedono che i cherubini si guardano. Vuol dire che Israele è amata da Hashem in quel momento. Vuol dire che la distruzione del santuario non era una cosa negativa, ma era un'espressione dell'amore che Hashem aveva verso Israele, che lui era contento di loro in quel momento, per questo lui distrugge il santuario e i cherubini si stanno guardando. Ma come mai una cosa del genere? Ebbene, la distruzione del santuario non è altro che l'inizio della costruzione del terzo santuario. Distruggi per costruire una cosa migliore. Per cui ci sono molte cose negative che in realtà sono positive. In apparenza sono solo negative, ma nella mistica, nella profondità sono positive. E adesso vediamo anche a proposito del nostro Rabbi Akiva, del nostro periodo dell'Omer, di Lag BaOmer, che hanno smesso di morire i Talmidim di Rabbi Akiva. Ebbene, tutta questa storia della morte di Rabbi Akiva può darsi sua morte, la morte dei suoi talmidim, i suoi alunni, potrà essere che non è solamente, anzi, non, sicuramente non è solamente a livello superficiale, sì, è una cosa negativa, strana, ma in realtà non è una punizione, non è una cosa negativa, bensì rappresenta qualcosa di profondo, qualcosa di importante, qualcosa di positivo. Ebbene sì, proprio sì, nella vita molte cose negative rappresentano qualcosa di positivo. Se noi solo scaviamo un po', vedremo il positivo che c'è nascosto. Però noi delle volte vogliamo rimanere superficiali e ci chiediamo: ma perché ci succede a noi? Ebbene, è proprio così, cari amici. Se noi rimaniamo superficiali, non potremo pretendere di capire il perché o di avere delle risposte. Dobbiamo andare nella mistica profondità, poi iniziamo a capire: oh, tutto fa parte di un piano di Hashem. Per capire tutto questo, dobbiamo tornare indietro nella storia e da Rabbi Akiva dobbiamo andare indietro 1.000 anni circa. Parashat di Balak, attore principale Bilam, attore secondario Balak. Terzo attore, Zimri Ben Salù. Balak, manda dei messaggeri per chiamare Bilam per maledire Israele. Non riesce a maledirli. Dopo tante prove, vede che non ce la farà. Dà un consiglio a Balak: manda le tue donne, le tue figliole, fai peccare il popolo di Israele. Il loro Dio odia l'immoralità. Lui prende le più belle donne, le manda, basta, basta che li fate speccare, che noi li potremo sconfiggere. Arrivano le donne midianite, bellissime, truccatissime, super sexy, dice il Midrash che erano scoperte, completamente nude, altro che. Cosa succede? Arriva una donna che si chiamava Cosby Bazur, una principessa, bellissima. E lei va punta in alto, va a cercare un pezzo grosso e chi incontra? Zimri Ben Salù, capo, uno dei capi della tribù di Shimon. Shimon vede questa donna, capisce che è una donna speciale, lui è uno speciale, tac. Zimri prende questa donna, la porta davanti a Moshe Rabbeinu e gli dice: ma questa donna è permessa o vietata? Moshe dice: vietata, non è ebrea. E tua moglie, Moshe Rabbeinu, Zipporah, figlia di Yitro, che è una midianita come lei, come mai è permessa? Ovviamente Zipporah si converte, quella no. Per cui Moshe porta nella santità una donna. Zimri, lui. Si attacca all'impurità di Cosby Bazur. Invece di portare un'anima nella santità, porta la sua anima santa nell'impurità. Per colpa di Zimri Ben Salù, capo tribù di Shimon, muoiono 24.000 alunni, 24.000 componenti della sua tribù, perché anche loro avevano peccato, vedendo il loro maestro, e loro hanno sbagliato, sono stati uccisi 24.000. Un'epidemia incredibile. E Bilam aveva ragione. Li puoi colpire con le donne. E riesce a colpire con le donne. È stato maledetto Bilam, poi viene ucciso per questo. Ma nel frattempo lui è riuscito a, il colpo basso, a tirare un colpo molto basso. Zimri, capo della tribù di Shimon, si accoppia con Cosbi. E causa la morte di 24.000 alunni, 4.000, 24.000 componenti della sua tribù. Dice la risa che l'anima di Simri Ben Salù ritorna in questo mondo nel corpo di Rabbi Akiva. E l'anima di Cosby Bazur ritorna in questo mondo nel corpo della moglie di Tonostropos. Per questa ragione Rabbi Akiva per i primi 40 anni non si sente di lui, non studia niente perché. Perché Rabbi Akiva deve rettificare la vita di Zimri, il quale per i primi 40 anni era un grande tzaddik, era un santo, studia la Torah. Per cui Rabbi Akiva, durante i primi 40 anni, non studia la Torah perché non deve rettificare niente, perché lui continua la vita di Zimri, completa la vita di Zimri, rettifica la vita di Zimri. Siccome i primi 40 anni di Zimri erano a posto, Rabbi Akiva non deve studiare niente fino a 40 anni. Poi Rabbi Akiva a 40 anni inizia a studiare. Da quel momento deve completare il ciclo che aveva iniziato Zimri Ben Salò e inizia a studiare, studia in maniera intensa, fortissima, incredibile, giorno e notte, non stop. A quel punto lì, Rabbi Akiva, lui inizia a rettificare l'errore che ha fatto, perché inizia a studiare la Torah, inizia a diventare uno studioso incredibile, altissimo. Poi lui ha 24.000 alunni. Chi sono questi 24.000? Dice la Rizal, ovviamente sono i 24.000 componenti della tribù di Shimon alla quale faceva capo, che faceva capo a Zimri, che sono morti un po' per causa di Zimri, queste anime devono ritornare in questo mondo per completare la loro rettificazione, per aver peccato con le donne midianite. Chi è che li aiuterà a rettificarsi? Rabbi Akiva, perché Rabbi Akiva, la sua anima, prima aveva causato la loro morte, adesso causerà il loro tikkun, la loro rettificazione. Torna in questo mondo e Rabbi Akiva studia con loro, li insegna, li eleva. A un certo punto, quando questi hanno finito il loro ciclo di rettificazione, muoiono tutti insieme. Perché muoiono? Perché avevano finito il loro lavoro. Quando uno muore, non vuol dire che sparisce, vuol dire che ha concluso un ciclo. Per iniziare uno nuovo. Non è che uno sparisce, non c'è più, l'anima è eterna, poi ritornerà in questo mondo nello stesso corpo. Però inizia un nuovo ciclo. Come abbiamo spiegato ampiamente questo argomento del significato profondo della morte nella lezione di Emor, dove parliamo dei cinque problemi della vita, dell'anno 5769, mitica lezione, one of the best di Virtual Yeshiva. Ebbene, quando muoiono i 24.000 alunni di Rabbi Akiva, sono la rettificazione dei 24.000 componenti della tribù di Shimon che sono morti in maniera improvvisa a causa del peccato che avevano fatto con le donne. Per cui loro, per completare la loro rettificazione, devono pentirsi, devono studiare da Rabbi Akiva, devono elevarsi, devono rettificarsi. E appena loro hanno terminato questo processo di elevazione e di aggiustamento, loro lasciano questo mondo improvvisamente tutti perché hanno finito il loro lavoro. Non perché è una punizione. La morte non è una punizione, ma è una conclusione di un ciclo. Per cui capiamo bene perché sono 24.000 gli alunni, capiamo bene perché sono morti tutti insieme, capiamo bene perché Rabbi Akiva sposa Tornostropos, che era la stessa anima di Cosby. Cosby Bazur, questa principessa midianita, lei non era convertita e si era accoppiata con Zimri. Questa anima ritorna in questo mondo, anche lei deve rettificarsi. Di nuovo torna in un corpo di una non ebrea, come Cosby, così anche la moglie di Tornostropos. Quando la moglie di Tornostropos vede Rabbi Akiva ed è attratta dalla sua figura, prova a corromperlo, a sedurlo, a prenderlo nel peccato, come aveva fatto Cosby Bazur. In quel momento Rabbi Akiva capisce che questa è la sua prova della sua vita. Questo è l'atto di rettifica del peccato che aveva fatto la sua anima prima. La rifiuta e ride. Prima sputa e dice: tu cosa credi che io casco nella tua bellezza? Cos'è la bellezza dell'uomo, della donna? Tutti veniamo da una goccia putrida. Poi ride però. Ride perché lui vede che in futuro la sposerà, che il suo matrimonio con lei è il completamento del suo ciclo di rettificazione in questo mondo. Allora lui ride. Dice: tu vuoi che mi accoppio a te? Così come io avevo fatto 1000 anni fa, avevo sbagliato. E la mia anima era caduta nell'impurità. Invece no, questa volta non ci cascherò. Ride. Questa volta tu dovrai convertirti, elevarti in santità e poi ci riuniremo insieme, di nuovo, ma in una maniera santa, non più in una maniera impura. La moglie di Toronstoposto, quando lei vede che Rabbi Akiva sputa, ride, capisce che la grandezza di Rabbi Akiva della Torah, va a studiare la Torah fino a che si converte, diventa molto osservante e lo sposa. Nel momento che loro si sposano, Rabbi Akiva e sua moglie, la sua seconda moglie, rettificano finalmente il ciclo precedente di Zimri ben Salu e di Cosbi Batsur. Non era casuale che lui la sposa, non era casuale che lui ride. Tutto aveva un significato. Adesso capiamo anche come mai Rabbi Akiva muore in maniera così tragica. Uno studioso così importante non si sente parlare di lui, non si sa chi è suo padre, non si sa niente della sua vita e lui supera Moshe Rabbeinu, il più grande profeta di tutti i profeti, ma è possibile? Poi muore in maniera tragica. Ma com'è possibile? La spiegazione è molto sensata. Così come Zimri muore per aver profanato e disonorato il nome di Dio, avendo peccato con Cosbì ed essendosi accoppiato con una non ebrea nell'impurità, una idolatra, tutti erano idolatri, questa qui, come dice la Pasuk, i versi. Questa volta invece Rabbi Akiva non cade in questa trappola e fa trasformare Cosbì in santità. Quella era la prova della sua vita. E lui non ci casca. Per questo ride, dice: questa volta non ci cascherò. Mi sposerò con te, ma nella maniera giusta per poter rettificare il peccato che abbiamo fatto noi due. Per questo Rabbi Akiva morirà santificando il nome di Hashem. Zimri era morto profanando e disonorando il nome di Hashem. Quando lui era insieme a questa Cosbi, questa donna midianita, Rabbi Akiva come morirà? In maniera sofferente e dolorosa, sacrificandosi per il nome di Hashem, dicendo quando lui diceva: Hashem, Maestro Hashem, lo che Hashem Echad, tu sei uno, è morto come me. Proprio così. Lui in quel momento completa la rettificazione. E l'errore che aveva fatto la sua anima nel ciclo precedente. Da qua noi impariamo come nella vita, prima o poi ti arrivano le prove che devi superare, che sono lo scopo della tua vita. E quando ti capitano queste occasioni, non puoi lasciartele sfuggire. Quando ci capita una difficoltà nella vita, non possiamo evitarla. Non possiamo dire: ah, beh, evitiamo il problema, no. Dobbiamo affrontare il problema, dobbiamo superare il problema, dobbiamo combattere il nostro istinto. Perché le prove della vita sono probabilmente lo scopo per il quale siamo venuti in questo mondo. Quando Rabbi Akiva vede la moglie di Toronstoposto in quel momento, lui ride perché capisce che quella è la sua missione. Quando Quando noi nella vita ci capitano dei problemi, delle difficoltà, delle prove, non dobbiamo lamentarci. Sono quelli i momenti più importanti della nostra vita. Non dire perché Hashem mi mette la prova. Ti ringrazio Hashem che mi mette la prova, che mi permette di completare e rettificare il mio ciclo precedente. Quanto mi vuoi bene? E io supererò la prova per poter completare il mio tikkun. Spesso noi non capiamo cos'è la nostra missione in questo mondo. O delle volte noi troviamo la nostra vita superficiale e priva di significati profondi. Dobbiamo sapere che quei momenti speciali della vita che ci capitano, quelle occasioni, quelle missioni, quelle difficoltà, sono quelli i momenti della vita più importanti. Sono quelli i momenti che contano. E non dobbiamo lamentarci di questi momenti perché niente è casuale e Hashem ce li ha mandati apposta per poterli superare. Hashem ci dà la forza di superare. Niente è casuale, tutto fa parte di un piano di Hashem. Questo si chiama Shgacha Pratit. Tutto è controllato da Hashem. I problemi della vita, le difficoltà, le prove sono controllate da Hashem, fanno parte di un piano di Hashem. E le nostre missioni spesso si mettono in esatto in questi momenti, in queste difficoltà. Cari amici, cerchiamo di superare le nostre prove della vita. È come Rabbi Akiva, completare il nostro ciclo. Rettificare la nostra anima, completare l'opera di trasformazione di questo mondo in una dimora per Hashem, in modo che presto potremo vedere nei nostri giorni l'arrivo di Mashiach Tzidkenu, rivelarsi qui in questo mondo materiale, bimera beyameinu. Amen.